Siete pronti a scendere nell'arena? Avete affilato la lama della vostra arguzia? Bene, perché qui comincia The Battle, il nuovo format di Radio Isabella. Una battaglia è bella tosta, ma tranquilli, nessuno si farà male. A duellare saranno solo le nostre idee. Il piano è semplice. In ogni puntata lanceremo il tema più divisivo del momento e su quello ci confronteremo uno contro uno in un tempo stabilito. Le nostre armi saranno solo le parole, acute ma oneste, determinate ma rispettose. Perché The Battle? Boh, perché oggi, in un tempo di speech e leoni da tastiera, ci sembra che la vera sfida sia questa. Imparare che il vero confronto è un'altra cosa. Pronti? E allora via a The Battle! Mercoledì 14 gennaio. A Varese muore un uomo di 37 anni, Adamo Massa. Muore in una circostanza particolare, ucciso a coltellate da un altro uomo che lo aveva sorpreso in casa sua per rubare assieme a un complice. E ora la comunità si schiera con chi ha ucciso. Bentornati nell'arena, cari ascoltatori. Spero siate in forma, perché oggi a The Battle sarà bella tosta. I nostri due sfidanti si scontreranno su un tema molto spinoso, quello della legittima difesa, dei suoi limiti e del suo uso. Fino a dove ci si può spingere? La propria difesa è sempre considerabile legittima, anche quando sfocia nella violenza o nell'omicidio? Oppure non c'è nessun attenuante in alcun caso? Scopriamolo insieme ai nostri duellanti, che già stanno affilando i denti. È una metafora, tranquilli. Signori, che cominci la nostra battle.
Una cosa è certa, chiunque ha il diritto di sentirsi al sicuro, soprattutto nella propria casa. Ecco, quest'uomo a casa sua ha subito una vera e propria aggressione, e nell'ultimo luogo immaginabile. Ve lo immaginate? Svegliarsi in piena notte e trovarsi due sconosciuti in casa, intenti a rubare, e che per di più, una volta scoperti, ti prendono a pugni. Cosa ha voluto fare la vittima della rapina? Subire passivamente? Lasciare che lo derubassero di tutti i suoi averi? O che addirittura i ladri lo colpissero fino ad ucciderlo? In una situazione simile non dovrebbe esserci alcun dubbio. E accusare i proprietari di omicidio quando semplicemente cercate di difendersi è paradossale. Sono i ladri, piuttosto, i veri responsabili. E sono loro che dovrebbero rispondere di ciò che hanno compiuto quella notte. Parliamo di infrazione e violazione di domicilio, aggravato da un'aggressione fisica che, per di più, era compiuta da due persone contro una sola.
Ma così finiamo col mettere sullo stesso piano la vita, che è il bene più alto, e tutti gli altri beni materiali, che erano il vero obiettivo dei ladri. È vero, l'aggressore ha colpito qualcuno che stava rubando casa sua, ma addirittura uccidere per questo è un eccesso. Un eccesso di difesa, sì, ma pur sempre un eccesso. Anche la legge prevede che nel difendersi vi siano dei limiti. D'altronde, anche se facciamo spesso fatica a comprenderlo, la vita di tutti deve essere tutelata, e anche quella di chi commette reati. Sarebbe stato meglio piuttosto trovare un modo alternativo per bloccare il ladro, oppure, al limite, lasciare che la rapina si concludesse e chiamare la polizia. Subire una rapina è sempre preferibile ad uccidere, solo che spesso lasciamo che la rabbia o l'impulso abbiano la meglio sulla razionalità.
Ma non è possibile immaginare di agire razionalmente in casi simili. Si tratta di situazioni impreviste, per le quali non ci si è preparati, e che nella maggior parte dei casi neanche si pensa di poter vivere. Sono scene che vediamo al cinema o nelle serie TV. Chiunque penserebbe che trovarcisi dentro è altamente improbabile. Quindi, quando accade, la paura e la rabbia e la frustrazione non possono essere dominate razionalmente. Se poi ci si vede anche in un pericolo vitale, allora è umanamente ragionevole pensare di difendersi come si può, anche facendo qualcosa di sbagliato, anche con un'aggressione di risposta. È l'istinto di sopravvivenza che agisce, non il calcolo.
Appunto, bisognerebbe pensare un po' di più alle alternative possibili e farlo prima di trovarsi nella situazione dell'emergenza. D'altra parte, al giorno d'oggi sono numerosi gli strumenti a disposizione, come le allarmi o anche, più banalmente, gli spray a peperoncino, che molte donne tengono nella borsa quando escono la sera. Sembrano poca cosa, ma in realtà possono essere utili per disarmare o rendere inoffensivo un aggressore. E magari poter sfuggire nel frattempo. Una soluzione del genere, anche nel caso di Varese, avrebbe evitato la morte di un uomo. E poi avrebbe anche assicurato una maggiore sicurezza al proprietario. Infatti, nel momento in cui le persone rompono in casa tua, non puoi avere certezza di poter controllare la situazione. I ladri potrebbero essere armati, o sotto l'effetto di droghe, o semplicemente molto violenti. E di certo, usare un'arma rischiando in questo modo la propria vita e quella altrui non è una mossa ragionevole. Chi lavora nelle forze dell'ordine è addestrato ad affrontare situazioni simili e usare le armi anche come deterrente, mentre un privato cittadino colto nel momento della massima eccitazione no.
Ma quale modo alternativo sarebbe mai possibile usare se ci si trova un intruso in casa? In tal modo si finisce per minimizzare un reato grave come quello della rapina. C'è un solo modo per evitare le conseguenze tragiche che ha avuto: che i ladri non entrassero in casa altrui per rubare. Nel momento in cui un uomo si intruce nella casa di un altro per commettere un furto, automaticamente deve mettere in conto che dall'altra parte ci sia qualcuno disposto a difendersi. Anche con la forza, sì. Insomma, il rischio di conseguenze fatali è sempre connesso al reato e ne è responsabile chi delinque, non chi da quel reato si difende. Certo, capita spesso che chi compie furti o rapine ne esca illeso, ma capita anche il contrario. Come si suol dire, sono i rischi del mestiere. Chi ruba viene punito dalla legge, se va bene. Ma in realtà, chi sceglie di rubare in questo modo spericolato deve sapere che può finire anche molto peggio. Nessuno dice che sia giusto togliere la vita ad un individuo, ma è umanamente impossibile che una persona davanti al rischio non provi a difendere se stesso e ciò che ha come può.
Ma non si può, anche di fronte al rischio di vedersi rubare i propri averi, uccidere un uomo, che potrebbe, come in questo caso, essere disarmato. Non si tratta nemmeno di una situazione alla pari. Il ladro sicuramente ha sbagliato, ha commesso reato, ma di certo nei suoi piani non vi era quello di uccidere. Nel momento in cui invece la vittima ha impugnato il coltello, il suo obiettivo era diverso, quello di farsi giustizia da solo. Insomma, la sensazione è che in questo periodo in cui si torna a parlare di emergenza e sicurezza nelle città, la gente comincia a pensare di potersi far giustizia per conto proprio, con i propri mezzi, come se fossimo nel Medioevo, insomma. Ma ci si dimentica che anche nel difendersi si può commettere un reato, persino più grave e irreversibile di quello commesso da chi ci ha aggredito per primo. Insomma, per tutelare un tuo diritto ne infrange altri. La legittima difesa non vale sempre allo stesso modo, e più spesso si tratta di abusi.
In realtà, presumi circostanze su cui non ci può essere certezza. Se ci si ritrova un ladro in casa, non si può mai sapere quanto sia pericoloso, quanto sia violento e quanto sia armato. Bisogna immaginare la scena, di notte, al buio, mentre si dorme, ci si trova davanti uno o più sconosciuti. Il solo fatto che siano lì rappresenta la minaccia assoluta. Come si può su un momento valutare quale sia il grado di pericolosità del caso? Del resto, chi entra in casa altrui non si è posto scrupoli. Nel caso specifico, poi, i ladri hanno pure preso la vittima a pugni. C'è stata un'aggressione fisica nei suoi confronti. Cosa sarebbe stato meglio? Aspettare inerme, prendersi i pugni e basta, solo per vedere fin dove i ladri si sarebbero spinti? Avremmo potuto leggere sui giornali la notizia a parti inverse, con un proprietario di casa morto ammazzato dai ladri. È ovvio che tali situazioni si concludono con una sconfitta per tutti, perché la morte di qualcuno è sempre un evento tragico. Ma la morte come conseguenza del proprio stesso reato rende la mano di chi ha colpito meno colpevole. Questa volta ha vinto la parte apparentemente più debole, quella della vittima.
È proprio questo il problema, ovvero l'idea che vi debba essere un vincitore e uno sconfitto. Sostenendo questa mentalità, è come se stessimo trattando un reato come una gara, in cui una delle due parti deve per forza vincere. Non è così che dovrebbe essere. Non si può immaginare di prevalere sull'altro come animali nella giungla. È vero che quando si viene aggrediti ci si deve anche difendere, ma pur sempre vi sono dei limiti alla legittima difesa ed è importante che anche questi vengano tenuti in considerazione. Peraltro lo dice anche la legge italiana. Forse non tutti lo sanno, ma l'articolo 52 del codice penale riconosce la legittima difesa, ma solo se la reazione è proporzionata a un pericolo attuale e ingiusto. Altrimenti si chiama abuso e viene definito eccesso colposo. Secondo l'articolo 55, invece, si verifica quando la difesa supera i limiti del necessario. È proprio quello che è successo a Varese. I limiti, insomma, fanno la differenza. Se non fosse così, vivremmo in una società feroce. E allora sì che ci sarebbe ben poca sicurezza per tutti. Perché chiunque potrebbe invocare la legittima difesa in ogni circostanza.
Ma La legittima difesa è, per appunto, una giustificazione, anche quando costituisce in linea di massima un reato. Quello che voglio dire è che vi sono situazioni in cui ovviamente il reato va punito, senza eccezioni, ma vi sono anche situazioni in cui è impossibile non compierlo. Nel momento in cui a rischio c'è la propria vita, allora si può parlare di piena legittima difesa, non del suo abuso. Il fatto stesso di trovarsi strani in casa propria, di notte, è una minaccia alla propria sicurezza e alla propria vita. A maggior ragione, poi, se i ladri usano le mani, si aggrediscono con calci e pugni. Quindi, ciò che questi due ladri hanno fatto a Varese permette di giustificare pienamente il proprietario. D'altra parte, era impossibile, sul momento, sapere se l'intenzione dei due intrusi fosse quella di uccidere la vittima o meno. Ma ciò non sarebbe avvenuto se loro non fossero entrati in casa sua. Come non si sanno le intenzioni del proprietario, non si sanno nemmeno quelle dei ladri che hanno girato il suo domicilio. Come dovrebbe reagire una persona trovandosi davanti a due sconosciuti che potrebbero anche stare una pistola e sparare in una frazione di secondo? Pensiamo anche a come sarebbe potuta finire la vicenda se il proprietario non si fosse difeso.
E proprio questa è una di quelle situazioni in cui si agisce troppo d'impulso, senza pensare alle conseguenze delle proprie azioni. Si pensa che solo perché si ha il potere sia giusto uccidere e giustificarsi perché questo avviene durante una rapina in casa propria. Nessuno mette in dubbio il rischio al quale il proprietario si è trovato esposto, ma bisogna anche proporzionare la sua reazione. Le cronache dei giornali rivelano che è capitato molte volte che per difendersi dai rapinatori le vittime delle rapine abbiano ucciso malgrado non vi fosse diretto pericolo. Succede più spesso ai commercianti che sono più esposti a questi rischi. Bene, spesso è capitato che il commerciante vittima di rapina abbia seguito il ladro in strada sparandogli alle spalle e invocando poi la legittima difesa. Ecco a cosa andiamo incontro se continuiamo a giustificare sempre l'azione violenta della vittima solo in quanto vittima, soprattutto in assenza di testimoni, ossia nella maggior parte dei casi.
Dici bene, vittime, perché ricordiamolo, anche in questo episodio di Varese chi ha ucciso è solo l'ennesima vittima. Vittima di coloro che pensano di poter fare ciò che credono senza che vi siano conseguenze. Vittima di uno Stato che non protegge. Vittima perché è stata costretta a mezzi estremi pur di tutelarsi. Il punto, allora, è ragionare sulla prevenzione. Perché schierarsi quando il fatto che ormai è avvenuto rischia di essere inutile? Non sarebbe meglio cominciare ad organizzare corsi di autodifesa per i cittadini? Insegnare quali strategie o quali soluzioni adottare in casi di pericolo come quelli di rapine in casa o nei negozi? E poi, bisognerebbe anche fare di più in termini di certezza della pena. Quale miglior deterrente per chi commette reati se non la certezza di pagare per le proprie azioni? L'errore vero si compie quando si prendono le difese di un individuo solo per le conseguenze subite. L'errore si compie quando si pensa di poter scegliere una fazione piuttosto di un'altra, come se stessi disputando una partita a calcetto, e si finisce col confondere vittime e colpevoli.
E su questo non c'è dubbio. Queste vicende drammatiche ci ricordano che vivere significa complessità e che non sempre si può tracciare una linea chiara tra colpevoli e innocenti, soprattutto in una società e in un tempo difficili come i nostri. Ma a maggior ragione dobbiamo avere strumenti per capirla, la complessità, per poterla affrontare. La violenza non è mai la risposta, perché quando sembra che lo sia, ecco che produce danni persino peggiori del reato contro cui ci si sta difendendo. Il rischio è di avvicinarci ad altri modelli, come quello americano, in cui la gente considera giusto e normale tenere una pistola o un fucile in casa, o addirittura nel proprio negozio, per poterlo usare come autodifesa. Se fosse così, chiunque sarebbe un pericolo potenziale per l'altro, e vivere nella nostra società diventerebbe ancora più complicato. Dovremmo interrogarci anche su questa prospettiva.
Direi che per oggi ci possiamo fermare. Abbiamo avuto modo di sentire le opinioni di entrambe le parti, ma soprattutto dobbiamo sentire la vostra. Vi consigliamo caldamente di andarci a seguire sui nostri social, su Facebook e Instagram, e vi auguriamo una buona giornata e ci sentiremo di nuovo qui su Radio Isabella, la nostra prossima battle.